Ieri, mentre guardavo un attimino in televisione cosa si faceva, stavo guardando, non so se avete mai visto quei programmi che parlano delle vacanze, no? Ci sono alcune persone, alcune coppie che vanno in vacanza, poi quando ritornano fanno vedere il video di quello che hanno fatto e allora cominciano a parlare anche delle culture che hanno visto, hanno visitato, di come si comportano. E c'è stato uno che in poche parole faceva vedere che era stato in Australia e in poche parole, gli indigeni proprio del posto, i primi a esserci, prendevano delle conchiglie grosse, li facevano un foro e poi ci soffiavano dentro emanando un suono. Non solo, anche delle trombe molto lunghe. E loro dicevano che ecco, i loro antenati hanno creato il mondo in questo modo, attraverso proprio le piccole cose, attraverso le piccole forme di vita, no? E poi hanno intervistato a quanto pare uno scienziato filosofo italiano molto conosciuto, io non so il nome nemmeno perché quando sento queste trasmissioni mi viene spontaneo girare il programma o spegnere la televisione, che voleva confermare queste cose. E mi rendo conto, dico questo perché? Perché mi rendo conto come l'uomo veramente, ecco qualche giovedì fa è stato predicato su Romani capitolo 1, no? Come l'uomo è sciocco, come l'uomo senza Dio veramente viva nel nulla. Come l'uomo senza Dio addirittura afferma delle cose che sono proprio fuori dalla logica. Io in quel momento pensavo, riflettevo, dicevo, ma scusate, non è più logico dire che il Signore abbia creato ogni cosa, è vero o no? È più logico questo, al di là del fatto che siamo dei credenti, ma è più logico affermare che il Signore abbia creato ogni cosa, punto e basta, e non che sia stato invece il processo di alcune piccole creature, anche perché dovremmo vedere una trasformazione continua, no? Anche nel passare del tempo. Invece non è così. E non solo, oggi leggevo una frase che mi colpiva, poi arrivo al dunque, una frase che leggevo sullo stato di WhatsApp di uno che diceva: davvero credi che tutti quelli che si amano stanno insieme? Dicevo, oh, ma dove siamo arrivati? Tu Giuseppe vuoi stare insieme a Danila? Senti la sua mancanza o stai bene così? Oppure Roberto? Dove sta Roberta? Roberta Gino, tu staresti senza Roberta? Cose insignificanti. Questo per dire che cosa? Vi rendete conto che veramente il peccato acceca così tanto l'uomo che ha svuotato ogni cosa? Ha svuotato ogni cosa. Arriva ad adorare montagne a forma di serpente. Ci rendiamo conto? Io quando sento queste cose dico, ma ci troviamo nel 2020 o no? Nel 2020, persone che si prostrano ancora davanti a statue insignificanti, come dice Geremia, questi sono dei spauracchi in mezzo a un campo di cocomeri. E noi ci troviamo a vivere queste cose. Però vedete, è molto fondamentale, perché noi vediamo l'amore di Dio in questo. Il Signore non solo ci ha dato la vita. Ad esempio, quando andiamo a vedere il popolo di Israele, il Signore cosa ha fatto? Ha compiuto la liberazione dall'Egitto, è vero? Ma non ha compiuto solo questo. Vediamo che ha dato qualcosa di molto importante dove comunque avrebbe fatto il popolo di Israele la differenza in mezzo agli altri popoli. E questo qualcosa è proprio la parola di Dio. La parola di Dio che fa la differenza. Infatti, quando noi andiamo a leggere il Salmo 119, no? Ci rendiamo conto come il salmista più di una volta ripete, ma non è l'unico salmo, più di una volta ripete, dice, come potrà il giovane rendere pure la sua via? E beh, prendendo la parola di Dio, usandola come libretto di istruzioni per uscire vittorioso in tutte le cose. No? Giusto, scusatemi. Poi non solo, la parola di Dio ci porta a gioire, la parola di Dio ci tiene lontano dalla menzogna, la parola di Dio ci porta sicuro, la parola di Dio, dice il salmista, non ci rende confusi. Siete d'accordo su questo? Vedete, per noi credenti è fondamentale la parola di Dio. Noi oggi siamo venuti qua a dire, Signore, tu ci hai amati. Ma guardate, stando a quello che dice l'uomo, che l'amore può anche finire. Che l'amore è qualcosa che in poche parole dura solamente per un tempo, no? Tutti quanti possiamo rifarci una famiglia, tanto che fa? Oh, mi è andata male la prima volta, ma l'amore c'è. Forse non era quello il vero amore, c'è un altro amore. Ma io mi sono reso conto, cos'è che dà veramente valore anche ad alcune cose che sono importanti, come ad esempio l'amore. Oggi si mette in dubbio l'amore, ma cari fratelli, la Bibbia cosa ci dice? La parola di Dio ci dice che in poche parole l'uomo e la donna sono inseparabili. Ma ci ha chiesto qualcosa a Dio che forse non è possibile? Perché Dio lo dice, no? Se sono inseparabili vuol dire che allora questo è possibile, vuol dire che questo amore può durare nel tempo. Ma non solo. Il Signore ci dice che Lui ci ha amati fino alla fine. Allora questo amore cosa fa? Può venire meno? Allora mi sono reso conto che il Signore ci ama tanto al punto tale da mettere dei punti fermi nella nostra vita. Cari fratelli, se non abbiamo punti fermi nella nostra vita, noi saremo come tutti quanti gli altri. Invece il Signore vuole mettere dei punti fermi nella nostra vita, facendoci ricordare sempre quello che siamo e il bisogno che noi abbiamo della parola di Dio. O altrimenti anche noi diremo, ci possiamo amare ma stare lontani, ti voglio bene ma non farti vedere da me. È vero? Possiamo fare così. Ma il Signore mette dei punti fermi nella nostra vita che ci portano a poggiare i piedi proprio sulla roccia solida. Allora questa mattina voglio leggere con voi sei versetti, Esodo capitolo 21. Dal versetto 1 al versetto 6 possiamo dire che questo è l'undicesimo comandamento. Allora, Esodo capitolo 21, versetti da 1 a 6. Queste sono le leggi che tu esporrai davanti a loro. Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni. Ma il settimo se ne andrà libero senza pagare nulla. E se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figli e figli, la moglie e i figli di lei saranno del padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli. Io non voglio andarmene libero. Allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio. Lo farà accostare alla porta o allo stipite. Poi il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Amen. Mi faceva riflettere questo brano. Il titolo che davo a questo tema possiamo dire che è una dichiarazione d'amore. Troviamo in questo passo una dichiarazione d'amore. Però ci sono delle domande che facevo. Innanzitutto vediamo un contesto. È bello come il Signore sta regolando quello che è il rapporto fra padrone ebreo e schiavo ebreo. E fratelli, quando leggevo questo passo, cominciavo a dire: ma che è sta storia, scusami, eh? Perché dicevo l'undicesimo comandamento? Guardate un po' dove troviamo il contesto. Esodo capitolo 21. Il Signore aveva appena dato i 10 comandamenti. E sta dando, possiamo dire, l'undicesimo comandamento, sta dando un'altra legge e poi vediamo a seguire altre leggi. Mi sono detto: Signore, perché stai facendo questo? Perché stai dicendo questo? Noi possiamo vedere come in questo passo, in poche parole, è come se il Signore stesse dimenticando un particolare. Da dove stavano venendo i figli di Israele, il popolo di Israele? Da dove stava venendo? Dall'Egitto, perciò erano schiavi. Allora dico: Signore, forse scusami, c'è qualcosa che non funziona. A me a volte piace farmi delle domande, no? C'è qualcosa che non funziona. Perché stai dicendo al popolo di Israele, che puzza ancora di schiavitù, che ha addosso ancora i vestiti che aveva nell'Egitto, ancora magari sporchi perché erano lavoratori, perché erano degli schiavi, forse sporchi di paglia, forse sporchi di fango. Ma perché, Signore, tu stai dando questo comandamento, questa legge al popolo di Israele? E guardate, è molto interessante perché sta dicendo: attenzione, tu che sei un padrone ebreo e avrai uno schiavo ebreo. Ma io mi sono detto: ma scusatemi, perché la legge di Dio non parlava di uguaglianza? Noi non troviamo nella legge di Dio che ci deve essere il ricco e il povero, ma troviamo delle leggi che vogliono regolarizzare, in poche parole, tutto il popolo. Ci doveva essere eguaglianza, non ci doveva essere differenza fra povero e ricco. Ma ahimè, noi troviamo anche nella scrittura e vediamo molto spesso che purtroppo a volte o attraverso delle disgrazie o attraverso il peccato di alcune persone, ecco che si vengono a ritrovare nella disgrazia. Però è interessante perché il Signore comincia a dare queste leggi. Dice: attenzione a te, padrone ebreo, Quando tu prenderai sotto di te uno schiavo ebreo, sta attento a quello che fai. Allora, innanzitutto, se lui viene da te, potrà lavorare con te massimo 6 anni, il 7° anno dovrà andare via. Se andiamo a leggere in Deuteronomio, capitolo 15, vi consiglio di leggere, non voglio leggerlo, se no sarebbe molto lungo, ma è interessante leggerlo. Se andiamo a leggere in Deuteronomio, capitolo 15, ci rendiamo conto come il Signore ha messo proprio delle regole ben precise e come il Signore vuole che ci sia un rapporto, scusatemi, meraviglioso fra il padrone e lo schiavo, un rapporto che non differenzia le due persone, ma piuttosto un rapporto di aiuto, un rapporto proprio di fratellanza, dove chi sta meglio, il padrone, deve aiutare chi non sta bene. E vediamo che nello stesso tempo dice, dopo 6 anni tu lo libererai, però non lo liberavi così, il servo o lo schiavo ebreo, ma dovevi dargli qualcosa. Dovevi mandarlo via con degli beni, con dei beni comunque che tu avevi, con le benedizioni che il Signore ti aveva dato, in modo che lui poteva riprendere la sua vita. Ed è interessante che qua dice, e attenzione, ecco, se lui aveva moglie e figli quando è diventato tuo schiavo, allora lui andrà via il 7° anno con moglie e figli. Se invece non aveva moglie e figli, ma glieli ha dati il padrone in quel momento, la moglie, e hanno avuto i figli, ecco, allora lui andrà via da solo, ma dice, la moglie e i figli saranno del padrone. Però dice a un certo punto, attenzione, se lo schiavo vuole rimanere perché ama la moglie e i figli, deve fare questa dichiarazione d'amore. Ecco il titolo di questa riflessione, dichiarazione d'amore. Deve dichiarare che lui ama il suo padrone, ama la moglie e ama i figli. E allora lui ti servirà per sempre. Guardate la parola di Dio, non fino a un certo punto, per sempre. Abbiamo detto, no? Si può amare una persona e non stare insieme a quella persona. Si può amare fino a un certo punto. Queste sono cose umane, non sono cose che vengono da Dio. Per il Signore c'è qualcosa che dura per sempre. Se noi stiamo qua questa mattina con certe certezze, perché? È perché il sacrificio di Dio, il sacrificio di Cristo, l'amore che il Signore ha manifestato dura per sempre. Se no, cari fratelli, non servirebbe a nulla. E allora vediamo, dopo aver visto il contesto di quello che sta dicendo, io mi sono chiesto, Signore, ma cosa vuoi insegnarci? Perché hai dovuto dare questi comandamenti? Noi vediamo 3 aspetti molto importanti, almeno 3 aspetti che ho preso per me e voglio trasferirvelo. Il primo aspetto è il comandamento, un secondo aspetto è una lezione dottrinale e un terzo aspetto è una lezione pratica. Il comandamento è fondamentale, cari fratelli. Il Signore non ci lascia nella confusione, ma ci dà un comandamento. Io mi sono detto, ma era veramente importante dare a un padrone questo comandamento quando questo padrone ancora si sente magari schiavo, perché non è ancora entrato nella terra promessa, non si è ancora appropriato delle terre che il Signore gli aveva promesso, è vero? Era ancora disperato, perdonatemi il termine terra, era ancora disperato, non aveva ancora questi poteri e nemmeno il potere di poter comandare su qualcuno. Ma il Signore dà questo comandamento. Perché il Signore dà questo comandamento, mi sono detto? Per quale motivo? Vedete, il comandamento è fondamentale per ognuno di noi, è fondamentale per il Signore, per il Signore di darlo a noi, naturalmente. Perché è così importante? Perché con molta facilità noi dimentichiamo le cose. Pietro dice, ecco, vi devo ricordare ancora quelle che sono le cose del Signore, non mi stancherò mai di ricordarle, noi abbiamo bisogno di ricordare, ed è bello perché è proprio il comandamento a ricordarci quello che noi siamo. Oggi è stato detto nella preghiera, no? Ecco Signore, ricordaci ancora come abbiamo fatto ad arrivare qua, no? Come abbiamo fatto ad ottenere la salvezza, ricordaci Signore di come tu ci hai salvato, per noi è molto importante, e questo era importante per un padrone. Ma cos'è che ci fa comprendere veramente quelli che siamo? È proprio il comandamento. Guardate qua. Vedete, un padrone poteva dimenticare di essere stato schiavo e poteva anche approfittare del suo fratello. Ma il Signore sta dando un grande insegnamento, un insegnamento che dà anche a noi. Sta dicendo, Leonardo, Veronica, Paolo, ricordatevi che voi eravate degli schiavi. Cari fratelli, noi ce lo ricordiamo tutti i giorni che eravamo schiavi del peccato. Sapete cosa vuol dire? Entriamo un po' nei panni del padrone, prendiamoci questi stracci da schiavo, no? Se io ero schiavo e l'ho vissuta la schiavitù, ho vissuto quelle angherie, io non approfitterò del mio schiavo, siete d'accordo con me? Ma se io mi dimentico, ahimè, diventerò molto cattivo, diventerò molto spietato. Allora guardate com'è importante il comandamento. Noi oggi non ci troviamo qua perché solamente qualcuno ci ha detto il Signore è morto per voi, vi ha liberati dalla schiavitù. Ma è perché la parola di Dio ci ricorda costantemente quello che il Signore ha dovuto fare per noi, quello che il Signore fa ogni giorno per noi. Voglio farvi vedere. Se questo comandamento non c'era, cari fratelli, questo comandamento, se non c'era, alla fine il padrone non si sarebbe mai sentito responsabile o accusato. Se avrebbe omesso questo comandamento, siete d'accordo con me? Cioè, se Dio non avesse mai detto: oh, guarda che se tu ti comporti male con tuo fratello, io sto guardando, occhio a quello che fai. È un peccato non aiutare tuo fratello. Se Dio non avesse mai dato questa legge, non ci sarebbe stato peccato, è vero? Vogliamo leggere in Romani capitolo 7. I versetti 7-8, vedete cosa dice Paolo? Parlando della legge, poi dice: che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Faceva riflettere. Perché Dio ha dato un comandamento subito dopo il decalogo dei 10 comandamenti? Perché noi, cari uomini, cari fratelli, care sorelle, noi come uomini siamo peccatori e il peccato nasce di qua. Noi dimentichiamo con molta facilità. Ogni giorno il Signore vuole ricordarci quello che noi siamo. Ogni giorno la parola di Dio ci fa vedere quello che siamo realmente. Possiamo dire che la parola di Dio ci mette con le spalle al muro. E sta dicendo a quest'uomo: sai perché ti sto dando questo comandamento, caro padrone di uno schiavo ebreo? Perché tu puoi dimenticare. Solo la parola di Dio ci ricorda quello che noi eravamo. Solo la parola di Dio ci ricorda come noi dobbiamo comportarci. Che dice l'Apostolo Paolo? Quando non c'è la legge, non c'è infrazione, no? Non c'è nessuno che mi dice non fare questo. Ma quando è subentrata la legge, cosa succede? Sta dicendo anche la concupiscenza, cioè qualcosa che io non ho messo ancora in atto, ma che si sta sviluppando nel mio cuore, nella mia mente. Dio la giudica, mi sta facendo capire perché c'è una legge, e quella legge mi sta facendo capire che questo è un peccato davanti a Dio. Guardate l'importanza del comandamento. Dicevo, ecco perché il Signore dà questo comandamento. Attenzione come ti comporti con uno schiavo ebreo. Non solo, se giriamo la pagina precedente, andiamo nel capitolo 5 di Romani, versetti da 12 a 14, vedete cosa dice, ancora parlando della legge. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Anche qua è molto interessante perché sta dicendo che in poche parole, quando non c'è legge non c'è infrazione. Però guardate, quelli che hanno preceduto la legge, quelli che hanno vissuto, sono arrivati prima di Mosè. Cosa hanno potuto constatare? Sì, non c'era la legge che diceva questo è peccato, ma hanno constatato i frutti della morte, i frutti del peccato. Le conseguenze, bravo, le conseguenze, i frutti, e cioè la morte. Loro comprendevano che la morte era il risultato del peccato. Ma adesso, essendoci la legge che dice? Tu sei un peccatore davanti a Dio. Cari fratelli, è bello perché gioivo di questo, perché dicevo: Signore, io mi sono chiesto, ma tu cosa vuoi insegnarci attraverso questo capitolo, attraverso questo episodio? Sì, il Signore vuole insegnarci proprio questo, che se noi veramente non mettiamo la parola di Dio nel nostro cuore, noi non comprenderemo mai quello che siamo, il nostro amore non crescerà mai nei confronti del Signore, ma saremo sempre limitati, perché ciò che ci porterà a un cambiamento veramente forte sarà proprio questo, il comprendere che noi siamo dei peccatori, non possiamo fare nulla se non L'intervento di Dio può cambiare veramente le nostre vite. Ed è interessante perché? Perché vediamo che il padrone ebreo, cari fratelli, non era semplice per lui. Se noi dovessimo entrare in una mente imprenditoriale come quella del padrone ebreo, no? Guardate un po' cosa ci sta chiedendo il Signore. Allora, innanzitutto, se tu prendi un fratello ebreo, sta attento come ti comporti. Se voi andate a leggere Deuteronomio capitolo 15, vedrete che ti dovevi comportare bene, non come se fosse il tuo schiavo. Ma devi comportarti come se fosse tuo fratello. Non solo, dopo 6 anni lo devi lasciare. Non solo, dopo lo devi mandare libero. Gli devi dare comunque anche i tuoi beni. E io mi sono detto, scusatemi, ma che convenienza c'è? Non conviene. Voi pensate che questi conti ce li facciamo solamente noi? Questi conti se li facevano anche loro. Il Signore ha dato il comandamento per questo. Deuteronomio capitolo 15 dice a un certo punto, stai attento, alla fine, versetto 1 e 2, dice, alla fine di ogni settennio, guardate cosa dice Deuteronomio, dice, alla fine di ogni settennio celebrate l'anno di remissione, ecco la regola di questa remissione, ogni creditore sospenderà, guardate cosa dice, sospenderà il suo diritto relativo al prestito fatto al suo prossimo, non esigerà il pagamento del suo prossimo o dal fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore del Signore. Oh, non chiede poco, eh? Allora mi sono detto, è proprio vero, Signore, ciò che ci insegna ad usare misericordia è la tua parola, perché la parola fa due cose nella nostra vita. La prima cosa che fa è ci porta a mettere gli occhi sulla misericordia che Dio ha usato nei nostri confronti. Porta il nostro cuore, la nostra mente a riflettere e a dire, tu eri schiavo e Dio ha avuto misericordia di te. Però, cari fratelli, quando tocchiamo con la misericordia, è bello perché anche noi cominciamo a trasferirla agli altri. Ma se la parola non tocca il nostro cuore, allora quella misericordia sarà presto dimenticata. E io mi sono detto, ma cosa vuole insegnare veramente? Sì, tre aspetti. La triste realtà di essere schiavi, non dimentichiamolo mai. La parola sottolinea spesso, in tanti aspetti della parola di Dio. Stamattina è stato detto nelle preghiere, attraverso i canti, no? Attenzione, noi ci vantiamo della croce di Cristo, non di noi stessi. Ma a volte potremmo vantarci anche di noi stessi. A proposito dello studio di giovedì, potremmo arrivare anche a questo. Ma la parola ci mette con i piedi a terra. E un secondo aspetto importante è trasferire la misericordia. E non solo, anche in che modo comportarci con lo schiavo. Allora vediamo l'importanza del comandamento, perché è il comandamento che, cari fratelli, ci apre la mente, ci apre gli occhi. Voglio leggere in Giona, nel capitolo 3. Voglio farvi vedere come è proprio il comandamento che salva le persone che pongono fede in questo, che ci dà chiarezza un po' nella condizione, della situazione in cui viviamo. Giona capitolo 3 dice, lo leggo io velocemente. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio, ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi, scusate, grazie. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Mi piace pensare, attenzione, quando dice qua, cominciò a dire ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, naturalmente stava proclamando la parola di Dio, eh? Non ha detto solo questo. E poi dice: i Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno, si vestirono di sacchi tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Guardate, questo è importante. Uomini e animali si coprono di sacco e gridino a Dio con forza. Cosa devono gridare a Dio con forza? Ognuno si converta dalla sua via malvagia, dalla sua malvagità, perché e dalla violenza compiuta dalle sue mani. A me faceva riflettere. Senza la parola, questi erano a posto. Senza il comandamento, questi si sentivano a posto. Che stiamo facendo di male? Per loro era normale, magari, la prostituzione. Per loro era normale sacrificare i figli, forse. Per loro era normale, magari, adorare le statue. Comportarsi in un modo empio nei confronti di Dio. Però il Signore cosa fa? Manda il comandamento. Manda la parola di Dio. Giona di questo. E cosa fa la parola di Dio nel cuore di queste persone? Ognuno si converta dalla sua via malvagia. Io ho ringraziato il Signore perché ci dà la parola di Dio, cari fratelli. Altrimenti noi voleremmo. Ho ringraziato il Signore perché proprio queste cose, proprio la parola di Dio, ci porta a confrontarci sempre con il Signore. Troviamo spesso tanti versetti, no? Che ci dicono che il nostro confronto deve essere con il Signore. E quando ci confrontiamo con il Signore, cosa vediamo? Siamo mancanti. E non solo. Allora cominciamo a dire, aspetta, come mi comporto nei confronti del mio schiavo, ma in questo caso del mio fratello, o delle persone che incontriamo. E non solo, vediamo che non troviamo solamente il comandamento, ma vediamo anche un altro particolare molto bello, no? Ad esempio, a un certo punto parla della scelta del servo. Questo servo che decide di rimanere sotto il suo padrone e deve fare un atto pubblico. Anche qua troviamo un insegnamento molto importante. Vediamo che il Signore regolarizza ogni cosa. Non ci sono cose di nascosto che avvengono sotto banco, ma vediamo che il Signore regolarizza tutto. Questo servo decide a un certo punto di rimanere col suo padrone. E guardate che bello, cari fratelli. C'è un rapporto così meraviglioso quando la parola di Dio opera nei nostri cuori che addirittura il servo deve dire, prima di mettere avanti la famiglia, deve mettere avanti il suo padrone e dire io amo il mio padrone. Bellissimo, no? È stupendo. E dopodiché dice io amo mia moglie e io amo i miei figli. Ma non troviamo solamente un insegnamento della parola, dell'importanza della parola, non troviamo solamente il comandamento che ci mette di fronte alla realtà di quello che noi siamo davanti a Dio, perché questo è importante per noi, ma troviamo anche un altro aspetto, una dichiarazione d'amore. Questa dichiarazione che fa questo servo a me faceva riflettere, chi porta la nostra mente se non la dichiarazione che il Signore Gesù ha fatto per ognuno di noi. Una dichiarazione molto profonda, una grande dichiarazione, con una diversità molto distanziata rispetto a quello che ha fatto il servo. E noi vediamo che Gesù si è fatto servo, vediamo proprio un atto di volontà. E in tutto questo noi leggiamo ad esempio in Marco capitolo 10, versetto 45, come Gesù si è fatto servo per noi. Anche quando leggiamo in Filippesi, possiamo prendere questo passo? Filippesi capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 8, dice «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte della croce». Quando pensiamo all'essere servo, dobbiamo ricordarci che i servi all'epoca non avevano nessun diritto, non esistevano i diritti, solamente doveri, non avevano potere sulla loro vita. Però vedete, quando leggiamo il servo di Esodo capitolo 21, vediamo che in poche parole ha anche lui una convenienza. A me conviene, mi conviene stare sotto il mio padrone e io lo faccio perché? Perché amo mia moglie, amo i miei figli, amo il mio padrone. Ho una certa convenienza, una certa sicurezza. Ma quando pensiamo al Signore Gesù, qual è stata la convenienza del Signore Gesù? Gli è convenuto salvare noi per ricevere qualcosa? No, non è così. Ecco perché dicevo, noi vediamo un atto volontario. Gesù è voluto diventare lui servo. Per amore di chi? Per amore di noi. Dice in Efesini capitolo 5, ecco, come Cristo ha amato la Chiesa, dando la sua vita per la Chiesa. Un atto volontario che ha portato il Signore Gesù Cristo alla morte. E nell'Antico Testamento spesso viene citato, viene chiamato Gesù Cristo come servo che ha scelto personalmente e volontariamente di venire sulla terra a morire per noi. E allora ecco che vediamo questa dichiarazione d'amore. Vogliamo leggere in Efesini, in Ebrei, scusatemi, capitolo 10, che poi è il Salmo 40, la continuazione del Salmo 40 che leggevamo questa mattina. Guardate un po' come Cristo si è medesimato nella figura di servo. Versetto 7 al versetto 10. Allora ho detto, ecco vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato. Un atto volontario, abbiamo detto. Allora ho detto, non mi hanno detto, mi hanno spinto, mi ha chiamato qualcuno, ma vediamo un atto volontario del Signore Gesù. Allora ho detto, vengo. Ma non vediamo solamente quest'atto volontario, vediamo anche l'amore che spinge il Signore Gesù. Versetti 9 e 10. Ecco, vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. E poi dice, in virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta e per sempre. Un atto di volontà, ma anche un atto di amore. Una volontà che ha portato noi alla salvezza. Perciò vediamo proprio questi due atti nella persona di Gesù Cristo. E quest'atto non è stato fatto di nascosto. Come il servo doveva essere messo davanti alla porta e il suo orecchio doveva essere bucato con una lesina, perciò testimoniare davanti a tutti, rendere pubblico quest'atto di sottomissione, di schiavitù volontaria, così anche Cristo è stato messo su quella croce. Così anche Cristo è andato volontariamente su quella croce. Gesù Cristo è venuto per andare su quella croce e per compiere quest'atto pubblico davanti a tutti, per dare questa testimonianza pubblica e dimostrare veramente la sua volontà, il motivo della sua venuta per morire per noi. E allora noi vediamo anche in Prima Giovanni, no? Il Signore ci ha amato quando noi eravamo ancora dei peccatori. Cari fratelli, c'è una diversità incredibile fra il servo che vediamo in Esodo 21 e il servo Gesù. Ricordiamoci sempre, il servo in Esodo 21 è un servo che in fondo mette al sicuro anche la sua vita. È passato attraverso delle disgrazie, ha visto che non è facile. Oggi perché non vediamo? Non è facile portare avanti una famiglia, è vero? È bello quando si sta sotto i genitori, sono loro che si prendono cura di noi, ma quando dobbiamo camminare con le nostre gambe non è facile. E lui ha scelto di rimanere sotto un padrone. Lui ha scelto di stare, di rimanere con la sua famiglia. Ma per Gesù non è stato così. Gesù su quella croce ci ha voluto dire, io ho scelto volontariamente e non c'era altra via. Ho scelto di venire, di morire su quella croce per ognuno di voi. Io immagino che la moglie del servo sicuramente era una bella donna. Se lui è stato attratto da questa donna, no? Gli ha dato dei bei bambini. Ma cosa ha attratto il Signore Gesù? Cosa di noi ha attratto il Signore Gesù, cari fratelli? È il suo amore che si è manifestato. Questa è stata la testimonianza pubblica. Io vi amo. Io sono venuto per ognuno di voi. E allora mi chiedo questo terzo punto. Il primo abbiamo visto che è il comandamento. Il secondo vediamo una verità dottrinale, il fatto che Cristo è morto per noi, ha preso un corpo, è sceso sulla terra ed è andato sulla croce. Il terzo però vediamo anche un aspetto pratico, un insegnamento pratico. Cosa ci insegna tutto questo? Cosa ci deve insegnare? Ci sono diversi versetti nella parola di Dio che non leggo, dove ci dicono di cosa noi eravamo schiavi. Avete mai fatto questa ricerca nella Bibbia? Voi eravate schiavi del peccato, voi eravate schiavi dei vostri pensieri, voi eravate schiavi di ciò che vi ha vinto, dice proprio il Signore Gesù. Eravamo schiavi di tante cose. E cari fratelli, abbiamo provato anche l'impotenza, cosa significa uscire fuori dalla schiavitù, è vero? Dalla dipendenza. Non potevamo. C'è stato bisogno di un intervento esteriore che è quello di Cristo. E Cristo questo intervento l'ha compiuto nei nostri confronti. Ma dico, dopo aver provato questa schiavitù da tutte queste cose e dalle quali siamo stati liberati in Cristo Gesù, Come ci comportiamo noi? Ecco la verità pratica. E adesso abbiamo una responsabilità. Dice: Signore, vi ho trasportati nel regno del mio amato figliuolo, cioè ci ha tirati completamente fuori. Benissimo. E allora adesso in che modo ci comportiamo noi? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che noi ci deve essere un impegno. Cari fratelli, dobbiamo vivere con impegno. Sicuramente non era facile per il padrone essere sempre gentile con il suo schiavo, è vero? Ma il comandamento lo frenava. Il comandamento metteva in equilibrio ogni cosa. Il comandamento lo faceva alzare gli occhi al cielo e dire: Signore, aiutami, non è semplice, è vero? Il nostro impegno non è così come il padrone, perché il Signore è grande nei nostri confronti. Però ci chiama il nostro impegno, siamo chiamati ad impegnarci per Lui. E qual è l'impegno? A riconoscere ogni giorno quello che Lui ha fatto e a vivere per Lui. Il servo ha fatto una dichiarazione, ma questo servo non ci parla solamente di Gesù. Questo servo ci parla anche di noi. Anche noi siamo chiamati a fare una dichiarazione. E cari fratelli, noi abbiamo ricevuto solamente benefici. La dichiarazione che dobbiamo fare è questa: io amo il mio Signore. Ma lo amiamo veramente, Signore? Impegniamoci su questo. Diceva giovedì Paolo, mi faceva riflettere quel particolare, dove diceva: i canali comunque permettono sempre alla parola di Dio di passare, no? E di giungere a destinazione e di raggiungere l'obiettivo perché è proprio vero, la parola è potenza di Dio. Però riflettevo su una cosa. Dicevo: Signore, fammi essere un canale che assorbe la parola. È vero? O ci dobbiamo accontentare solamente che la parola di Dio è un passaggio che va via? Signore, fammi essere un canale che assorbe la parola di Dio. Allora dobbiamo dire: Signore, è vero. La parola ci ha fatto capire e ci fa capire che noi non siamo degni. Ma la parola ci chiama anche all'impegno. Qual è il mio impegno per il Signore? E non solo l'impegno, una testimonianza. Beh, Cristo ha testimoniato senza vergogna su quella croce che lui stava morendo perché ci amava. Anche noi siamo chiamati a dare una testimonianza vivente. E pensate un po'. In questa testimonianza siamo noi a ricevere benefici. Una testimonianza vivente. Come dice Romani 12,1, a offrire anche la nostra vita in sacrificio vivente. Naturalmente sappiamo che sono dei versetti molto profondi, ma cari fratelli, io credo che la parola di Dio ci riporta sempre lì. Riflettete su quello che è l'opera che io ho compiuto per voi. Abbiamo un grande Signore, meraviglioso. Guardate come ha regolarizzato ogni cosa. Togliamo il comandamento e allora diremo: l'amore è relativo, i rapporti sono relativi, la comunione è relativa, la salvezza. Speriamo, perché c'è qualche versetto che fa capire che si perde. Cominciamo a dire tutte queste ghiozie, mentre il Signore mette ordine nella nostra vita. Che il Signore possa benedire la sua parola. Amen. Amen.